Holy Kayfabe, il pro wrestling senza censure.
Vedi un lottatore di WWE, non so chi sia, che fa delle capriole quando entra su ring, una cosa che neanche al Cirque du Soleil a Las Vegas.
Nuovo capo Team Blaze, sei un vero wrestling fan, un narratore dietro un podcast incisivo come un fan. Nuove news sui TV shows e sugli eventi pay per view. Il nome ring è Holy Kayfabe, sceglilo anche tu.
Holy Kayfabe, Holy Kayfabe, Holy Kayfabe, Holy Kayfabe. Holy Kayfabe, Holy Kayfabe, Holy Kayfabe, Holy Kayfabe.
Holy Kayfabe, pro wrestling uncensored.
Tonno palmera all'olio d'oliva. Palmera, la forza del sapore.
Holy Kayfabe, il pro wrestling senza censure.
Noi Darby Allin.
Il wrestling è così, è l'arte di fingere un combattimento, ma una cosa è fingere un combattimento e una cosa è rendere falso un combattimento.
Perché porca di una miseria, bisogna essere dei folgorati mentali per pensare che questa cosa abbia un senso.
Non lo fanno perché non sono intelligenti, giustamente. Se fossero intelligenti lo farebbero, ma non lo sono.
Because this is the best professional wrestling podcast of the Italian web. That's all. King Dance, say so.
Cento vicino che si vorrebbe chattare con te. Oh, è gratis, muoviti!
Amici e maniaci del pro wrestling, ben trovati a questa nuova puntata di Holy Kayfabe NXT Corner. Siamo alla seconda settimana, seconda diciamo e ultima settimana di Gold Rush. Qui in conduzione il vostro Massimiliano Costi da Holy Kayfabe, worldwrestling.it e Open Wrestling TV. E qui con me, come ogni settimana, il mio compagno di viaggio direttamente dall'ora del wrestling, Alfonso Cascello. Ciao Alfonso.
Ciao Massi. Buonasera a tutti quelli che ci ascolteranno. E come hai detto tu, seconda puntata di Gold Rush, questa sorta di puntata speciale di NXT, che comunque, come la prima, ci ha dato un sacco di begli spunti per il futuro, alcuni molto molto importanti anche per il futuro del roster.
Esatto, esatto. Partiamo subito con il primo match titolato NXT Women's Championship in palio. Tiffany Stratton difenderà il suo titolo contro Tia Hale. Tia Hale accompagnata da Duke Hudson. Che dire, ho detto un match non male, non male, una buona prova per entrambe, anche per Tia Hale, che è stato diciamo la prova del 9 per lei, visto che non ha fatto tantissimi match da quando è NXT. Però andare quasi alla pari contro la campionessa non è stato male. Vittoria di Tiffany Stratton, non col suo moonsault classico, ma con un roll up, visto che durante il match sono arrivati sia Charlie Dempsey che Drew Gulak lì a bordo ring. Diciamo che non scorre buon sangue tra la Chase U e il duo formato da Gulak e Dempsey. Infatti Ducazzo non la prende proprio bene e litiga con loro. L'arbitro si distrae per, insomma, per separare i due, visto che durante il match Tia va con la Kimura Lock, Tiffany avrebbe ceduto, però l'arbitro ovviamente non ha visto. Però si è detto, la distrazione è costata cara alla, a Tia Hale, e Tiffany Stratton va a vincere con un roll up, quindi è abbastanza protetta come vittoria, nonostante la sconfitta di Tia, insomma, protetta diciamo con il roll up, visto che è proprio stata schienata, pulita. Secondo, insomma, una tua opinione sul match, secondo te andranno avanti queste due o è solo un one and done, come si dice?
Allora, sul match buono, alla fine, secondo me ti ha molto impressionato durante questo match, perché come hai detto tu, era un po' la prova del 9 per lei, visto e considerato che, a parte non aver fatto molto, però proprio rispetto all'annetto fa in cui ha debuttato, si è visto comunque del netto miglioramento, quindi era partita un po' è un po' come Tiffany, era partita senza sapere neanche lei bene o male il suo stile, poi piano piano Tiffany è diventata una lottatrice più veloce e Tia sta andando verso il lato più tecnico, quindi stanno trovando una loro dimensione, ecco. E alla fine sì, Drew Gulak, che voleva aiutare Tia, gli costa alla fine il match, e giusto come hai detto tu anche l'osservazione che alla fine Tiffany vince di roll up e quindi salva, protegge anche Tia Hale, che può servirle, visto che successiva a questo poi è tornato anche Andre Chase per attaccare i due, diciamo, docenti di lotta, ex docenti di lotta della Chase U, quindi Gulak e Dempsey. Vedete, sembrava ogni volta che volessero splittare di un cazzo le Andre Chase, invece li lasciano sempre assieme. Non che dispiace, però magari la conclusione della storia prima o poi potrebbe essere quella. Che dire, contento anche di vedere Andre Chase, quindi abbiamo capito che adesso la storyline per tutta la Chase U, quindi Tia Hale compresa secondo me, si sposta verso la rivalità con Dempsey e Gulak a questo punto. È interessante, quindi vedremo come andranno avanti queste due fazioni, tra virgolette, perché il potenziale umano c'è ed è considerevole.
Sì, ho detto, vediamo un po' se andranno avanti. Detto, molto probabilmente faranno Gulak e Dempsey contro Chase e Duke Hudson. Ora vedremo quando se lo dovranno fare.
Sì, potrebbe essere a The Great American Bash, volendo.
Esatto. Bene, secondo match della serata, ovvero il titolo di tag team in palio, il Gallus, ovviamente Mark Coffey e Wolfgang difendono i titoli contro Eddie Senofe e Malik Blade. Lascio a te un po' la parola.
Sì, allora, un match, devo dire, a livello titolato positivo. Sicuramente il livello era facile da alzare rispetto allo squash match della puntata settimanale in cui si sfidarono questi due team. Verso la fine dell'incontro, però, ovviamente il Gallus ha mantenuto, penso ci fosse qualcuno che pensava che avrebbero potuto vincere Nofe e Blade, anche se ci sono andati vicini.
Magari poteva esserci l'upset,
Sì, anche, però diciamo che già il fatto che abbiano voluto far arrivare così vicino alla vittoria significa che probabilmente ci tengono a tenerli in considerazione, come dicevo già dopo che hanno vinto la puntata scorsa. E dicevo, verso la fine del match, Stax arriva, sembra che stava per colpire uno del Gallus, e invece finisce col tirare uno swinging uppercut devastante al povero Edris Senofe, che va a sbattere contro i creatori d'acciaio. Malik Blade era KO, quindi non ha potuto salvare il suo amico, e alla fine, tramite la loro combinazione di coppia di Markov e Wolfgang, questi vincono il loro match e mantengono le cinture tag team del roster. Una storia che effettivamente sta prendendo dei risvolti particolari, se volessimo vederla così, perché sembra che Stax stia andando verso la parte dell'Hill a questo punto, e diciamo, mettiamola così, per collegarci comunque, anche se un po' più avanti, però per fare un excursus intero. Più avanti poi vedremo proprio Joe Coffey andare da Tony D, galera, e tramite i telefoni, i cordless lì, i telefoni col filo della prigione, si fanno una bella chiacchierata dove si spiegano un po' i loro punti di vista sulla storia. Da una parte Tony che gli incolpa di essere lì gattabuia, dall'altra Joe che gli dice: amico mio, guarda che tu il nemico ce l'hai sempre avuto in casa e non te ne sei mai accorto. Infatti il plot twist in questo caso è che in realtà è stato Stax a fare la spia e a far andare Tony in galera, con tanto di prova uditiva da parte di Joe che tira fuori un registratore dove c'è una vera e propria, tra virgolette, confessione non scritta di Stax con tutto il piano con Joe Coffey per cercare di tenere un basso profilo e dove confermava di essere stato lui praticamente a compiere tutto ciò. Quindi, come ho detto, un plot twist interessante, perché vuol dire che la storyline la vogliono portare avanti ancora per molto, e vedremo come vorranno proseguire, perché adesso quando Tony D uscirà di prigione, io euro che magari AJ Galante potrebbe tornare, ce lo butterei, la rivalità si sposterà su Tony D contro Stax a questo punto.
Vediamo più avanti, visto che sta cosa un po', diciamo che ha sorpreso tutti, ha un po' sorpreso tutti questo attacco di Stax e danni di Blade, no? Aiutando, diciamo, il Gallus a riconfermarsi campione. Cioè, ora se nelle prossime settimane Tony D riuscirà ad uscire di galera, ovviamente Free Tony D come sempre, hashtag Free Tony D.
Ricordatevi che l'abbiamo coniato noi e poi la WWE ci ha fatto le magliette. Non vi diremo, come sempre, se abbiamo ricevuto un pagamento dalla WWE oppure no, visto che vi lasceremo col dubbio.
Esatto. E niente, vediamo un po' come ogni settimana. Nelle prossime settimane come andrà a finire questa storia. Sono curioso perché è un po' intrecciata, diciamo. C'è tutto l'intreccio, pensi che sia stato quello, no? Invece è stato quell'altro. Insomma, ti fanno fare dei plot twist assurdi, ecco. Bene, passiamo al segmento backstage dove ci sono i Meta 4, ovvero la stable di Noam Dar con Noam Dar stesso, Jakara Jackson, Lash Legend e Oro Mensa, che bel quartetto. Il quartetto minchia, ecco, chiamiamolo ormai il quartetto minchia.
Vabbè, cioè, da povero minchia. Ecco. Passo in breve.
No, ecco, bravo. Un povero Noam Dar, vabbè. Insomma, Noam Dar dice che è dispiaciuto per la perdita dell'Heritage Cup. Quindi, questa settimana mi sembra meno infortunato, però. Forse penso che sia guarito, credo.
Eh sì, in effetti non aveva le stampelle, quindi può essere che possa tornare a fare le sue solite cose. O magari, ecco, visto che dopo due settimane le ha perse, magari era una cosa un po' alla The Miz ai tempi, che lo misero sulla sedia a rotelle, però era guarito già da una settimana e mezzo. Mm-hmm. Darsi magari gli hanno fatto tenere giusto per apparare quelle due settimane di storyline contro Feroz, Leon, Nathan Fraser e Dragon Lee.
Esatto. E niente, poi Jakara Jackson e Lash Legend sfidano, insomma, apertamente Ronda Rousey e Shayna Baszler. Bene, sono condannati a morte dopo questa dichiarazione, quindi penso che sia una delle ultime volte che vedremo Lash Legend e Jakara Jackson in un ring di wrestling.
Guarda, io prima di sentire nelle mie orecchie della possibilità di un match Ronda Rousey e Shayna Baszler contro Lash Legend e Jakara Jackson, l'unica frase che mi può venire in mente, citazione finissima, è: speravo di morire prima.
Ecco.
Veramente speravo di morire prima di sentirlo. Ci toccherà commentarlo probabilmente.
Che fortuna, guarda.
Lo so, devono portare Ronda NXT pure lei, quindi si vede che hanno trovato già le prime avversarie che dobbiamo fare. Non è che ci sia molto di meglio, sfortunatamente.
Sì, anche perché ho detto il match che fecero contro buonanotte contro Alba Fire e la donna SmackDown. E cioè, ovviamente Ronda Rousey e Shayna Baszler, insomma, non è che sia stato un gran match, però vabbè. Passiamo avanti. Andiamo, rimaniamo ancora nel backstage, insomma, più che altro non è che rimaniamo nel backstage, andiamo sul ring dove troviamo lo schizzo al gran completo con la nostra Avarain, insomma, in versione Maria De Filippi. C'è posto per te, praticamente.
Ava De Filippi e i suoi ospiti questa sera, una famiglia un po' agli antipodi che sta avendo delle fratture.
Sì.
Esatto. Tempo si divertivano a piantare alberi dalle quattro radici, poi un giorno hanno litigato e adesso si trovano a dover aprire la busta.
Ecco. Esatto, praticamente possiamo riassumere così il tutto. Però ad interrompere questo bellissimo siparietto di c'è posta, scusate, non c'è posta per te, ma questa insomma discussione in casa Schism, ci pensano i Creed live on mic con insomma al completo. E ovviamente sfidano la Dyad, insomma, sfidano la Dyad per un match. Gacy accetta per loro, però aggiungendo la stipulazione, ovvero chi perde dovrà lasciare NXT. Questo è detto, è molto intrigante questa cosa. Che già, se ricordiamoci, noi nelle settimane scorse abbiamo detto che la Dyad onorerà il contratto fino alla fine e poi non rinnoveranno. Vediamo, cioè, nel senso, sembra che porti a quello. Poi non so, poi vedremo settimana prossima.
Io te l'ho detto, io quel piccolissimo spiraglio che magari potrebbero rinnovare se gli dai titoli, io lo lascerei, piccolissimo, però magari chi lo sa.
Non è che sa di contentino.
Dipende, perché se gli dai anche le cinture non lo vedrei tanto come un contentino, perché potresti ridargli, tra virgolette, un repackaging, perché comunque loro sono stati cambiati con questo repackaging nelle loro attuali forme, facendoli tornare indietro, dandogli le cinture, potresti finalmente farli diventare quello che non sono mai potuti essere. E in più, in teoria, essendo heel adesso, lo farebbero da babyface, quindi mi sarebbe anche più facile approcciarsi col pubblico, perché se non vado errato erano heel quando debuttarono a NXT USA. Sì, perché NXT UK erano heel, quindi sì.
Sì, sì, anche... Sì, sì, anche NXT America erano sempre stati heel.
Sì, quindi magari da baby ci saranno un risvolto positivo col pubblico, quindi... Che so, un'opinione personale, però io non sarei così poco incline, ecco, se mi dessero questi due vantaggi. Ritornare alla mia parte migliore di carriera e avere le cinture, che era un po' quello che tutti volevano per loro, che poi non gli hanno mai dato.
Eh sì. Bene, andiamo nel backstage, dove ci sono Trick Williams e Carmelo Hayes, dove praticamente quest'ultimo si sta preparando al suo match di questa sera, insomma, main event, in cui dovrà difendere il titolo contro Baron Corbin. Ma i due vengono raggiunti dalla WWE World Women's Champion, ovvero Rhea Ripley. E visto gli ultimi screzzi che hanno avuto col Judgment Day a Raw, ha avvertito entrambi, dice che sono un problema per il Judgment Day. Quindi chissà se rivedremo in futuro ancora il Judgment Day contro, insomma, questa fight intricata con Carmelo Hayes e Seth Rollins. Chissà, magari un tag team match tra un 3 contro 3 magari,
Sì, beh, diciamo, se ne parlava, ecco, da quel punto di vista. Era una cosa che era uscita fuori come rumor. E a questo punto può essere che succeda, probabilmente. Quindi potrebbe arrivare a vedere Rollins, Trick e Melo contro la parte maschile del Judgment Day. Da capire quanto a questo punto. Anche se volendo dolendo, io SummerSlam non lo butterei, perché a SummerSlam mi diceva che volevi portarci campioni di NXT, quindi sia Tiffany che Velo.
Forse sarebbe... più Velo, visto gli ultime, diciamo le ultime cose, insomma, il match che ha avuto, insomma, contro cosa?
Contro Balor, dici? Cioè, alla fine bisognerebbe anche un po' contestualizzarlo, vedere se poi la WWE lo vedrebbe come un contentino per entrambi i campioni, oppure se lo vede come qualcosa di importante. Dipende appunto come costruirebbero questa storyline, visto che per ora il massimo che abbiamo avuto è questo.
E niente, andiamo avanti con l'NXT Heritage Cup. Il campione Nathan Frazier accompagnato da Julius Leon contro Dragon Lee, accompagnato da Valentina Feroz. Lascio a te il tutto.
Allora, qua buonissimo match. Io direi anche il termine fantastico per quanto mi riguarda. Entrambi i lottatori hanno fatto una prova veramente di altissimo livello. Soprattutto Dragon Lee continua a dimostrare perché era uno dei free agent più importanti a livello, soprattutto per le major, da prendersi. Anche se, è giusto sottolineare, fino ad ora ha praticamente a NXT qualche vittoria, nei pay per view ha sempre perso, però in modo protetto. Quindi una volta era il Fatal 5 Way, tra l'altro stava per vincerlo pure in teoria. Dall'altra parte, il match con Waller, pure per decretare il number one contender, è andato pure vicino là. Contro Noam Dar l'hanno colpito con un secchio in testa, quindi diciamo l'hanno sempre protetti in un modo o nell'altro. Qua invece allo stesso modo viene protetto in un altro modo diverso, visto che ad un secondo rimasto del quinto round, quindi prima dell'ultimo, Nathan Frazier riesce con un roll up a raccavigliare Dragon Lee e a riprendersi la vittoria, perché erano sul punteggio di 1-1. Tra l'altro Frazier il primo punto l'ha fatto con un roll up e Dragon Lee tramite la sua powerbomb. Quindi diciamo, può essere magari leggermente anticlimatico che Nathan Frazier abbia vinto con due roll up, perché ha tutte le qualità per vincere con il suo buonissimo repertorio, però appunto la WWE è consapevole pure che deve proteggersi Dragon Lee fino a che non vorranno pusharlo in modo molto più elevato. Io penso dopo che se ne andranno qualche altro nome più importante, quindi Dragunov, Brown Breaker e via dicendo. Perciò ottima prova di entrambi, come ho detto, è stato un match molto divertente da vedere, perché comunque sono due high flyer di altissimo livello e infatti non hanno deluso le aspettative neanche per un po'. Frazier rimane campione e adesso vedremo contro chi andrà, perché l'amico adesso l'ha affrontato, da vedere chi potrebbe essere il prossimo.
Vediamo. Ho detto vediamo se chi sarà il prossimo a affrontarlo, vediamo se sarà, penso, non darlo, visto che vorrà sicuramente un rematch, anche se non ha perso lui direttamente.
Infatti, se è guarito è probabile che lo possa richiedere più in là.
Anche perché ho detto non vedo altri. Axiom forse? Visto che anche lui aveva un po' adocchiato questa possibilità di andare per la Heritage Cup. Ricordiamoci che lui è stato visto. Sì, infatti ho detto l'abbiamo visto anche durante il match, lì ad assistere, quindi ripeto, il Axiom, lui quando era ancora i Kid aveva vinto già la Heritage Cup anni fa.
Sì, primo storico campione dell'Heritage Cup, tra l'altro. Colui che ha iniziato questo lungo processo, quindi sarebbe anche bello rivederlo con quella coppa tra le mani, in una veste diversa, giusto dire, però comunque le qualità sono quelle, forse anche leggermente un po' più in alto adesso.
E infatti. E ha detto vittoria di Nathan Frazier, poi si abbracciano alla fine, tutti e due. Quindi vediamo, vediamo. Penso, io ho detto, non andare sicuramente avrà il suo rematch, visto che lui tecnicamente non l'ha mai persa, però ha mandato, diciamo, Oro Mensa al suo posto. Quindi il colpevole, diciamo, che Oro Mensa, non è proprio non andare che ha perso la Heritage Cup. E niente, vediamo, andiamo avanti, insomma, vediamo il prossimo segmento. Ovvero, siamo nel backstage dove c'è Wesley insieme a Miles Bourne, che è un e Tyler Bate. Miles Bourne è un talento, insomma, del Performance Center, l'abbiamo già visto anche qualche volta qui ad NXT, però non proprio, insomma, vittorioso, diciamo. Però arriva a interrompere questo bellissimo terzetto, ci pensa Mustafa Lee, in cui, insomma, viene regardito, come si dice, insomma, del suo comportamento, insomma, riceve alcune critiche, insomma, verso il suo comportamento che ha avuto settimana scorsa, diciamo, l'arbitraggio non proprio correttissimo, ecco.
Visto sì, che... ricordiamoci che si è divertito un po' a prenderli per il culo entrambi, ecco, sì, possiamo sì. Dire tranquillamente. Anche se ancora non abbiamo capito se è il o Babyface a questo punto.
Non si sa. Cioè, sembrerebbe boh. Cioè, sembrerebbe, insomma, una... Twinner, forse?
Volendo, effettivamente. Potrebbe anche darsi. Cioè, in base al personaggio, se la giostra così. Anche perché... da questo segmento ne è scaturito un match che avrà settimana prossima, come vedremo poi annunciando la card. E in teoria non diciamo per ora l'avversario, però in quel caso è l'heel della situazione sicuramente.
Sì, visto che è stato annunciato il match tra proprio Mustafa Lee e Tyler Bate settimana prossima.
Sì, quindi per logica Tyler Bate è Babyface, lui deve fare l'heel della situazione.
A sto punto sì. Io sono curioso di vedere questo match perché possono tirar fuori una bella contesa. Cioè, secondo me possono far bene sti due.
No, concordo. Alla fine sono due high flyer di buonissimo livello. Poi Tyler Bate è uno che si adatta benissimo un po' a qualsiasi avversario, quindi può sicuramente fare bene e dimostrare anche di più, perché lui è uno di quelli osservati speciali per future chiamate nel main roster, quindi a maggior ragione per lui vale fare match contro persone che stavano già nel main roster.
No, infatti ho detto magari può servire in caso di chiamata nel main roster, quindi vediamo. Poi secondo match femminile di questa settimana, Gigi Dolin contro Kiana James. Ora, io questo match un match da show settimanale, vittoria di Gigi Dolin contro Kiana James. Gigi Dolin da quant'è che non vinceva un match, da escludendo la Battle Royale,
da quello con Jayce, penso.
Infatti, visto che non ha lottato tantissimo in singolo. E niente, sì, vittoria di Gigi Dolin. E a fine match però Kiana James non ci sta e prende la vernice blu e arancione e gliela versa addosso. Perché?
Beh, ovviamente perché voleva farla diventare il logo di NXT 2.0.
Ah beh, cos'è? Rimpiange
arancione e blu.
Cos'è? Rimpiange i tempi di NXT 2.0. Benissimo, grazie. Non avevamo più bisogno, cara Kiana.
Vabbè, però scherzi a parte, penso che abbia a che fare con quello che ha detto Gigi, cioè il fatto che lei sia molto legata all'arte, quindi
ci sta,
sì, alla pittura e altro. Quindi la fare di vanità non è finita, quindi penso la porteranno avanti ancora per un po'. Meno male, un modo per tenere impegnate entrambe le ragazze, perché se no non è che avresti mille altre opportunità da questo punto.
No, infatti sì, anche perché ho detto magari questa fight andrà avanti, ho detto è cominciato ora, questo è il primo match, magari andranno avanti, cioè, non so, io ho detto sto sparando a caso, ho detto non so nulla, io ho detto penso che vadano avanti, perché dopo quel finale molto ovviamente mi viene in mente che potremmo andare avanti, visto che avendo diversato, insomma, Chiana gli avendo riversato quella la vela vernice blu arancione addosso, quindi vuol dire che la faida continua. Non so se te sei d'accordo o meno.
No, sono d'accordo alla fine, ma anche in modi propri, appunto, come hanno concluso, significa che qualcosa vorrei continuarlo, perché se Chiana avesse lasciato il ring, fine, non si quadravano più, allora poteva essere finita. Però se c'è l'attacco post match, solitamente magari anche altre 2-3 settimane, però vuol dire che una cosa la vuoi continuare. E in questo caso, come ho detto, è giusto, perché Chiana, per carità, a livello di lottato da essere scarsa, comunque almeno il livello mid l'ha raggiunto, che è meno male il livello che molte donne hanno nel main roster, tipo Dana Brooke, per farci un esempio. E comunque, però, a livello di personaggio le devi trovare proprio delle avversarie, certe volte, appunto, come Gigi, anche un po' raccapezzandovi, ecco, in cose magari particolari per trovargli un senso. Qua se la sono giocata sulla passione per l'arte di Gigi per continuare questa faida, che vedremo, appunto, se durerà qualche altra settimana, o magari se la vogliono portare fino a The Great America Bash a questo punto.
Sì, perché ricordiamoci, The American Bash è tra un mese, quindi al momento non sappiamo che match ci saranno, che molto ovviamente già la settimana prossima cominciamo la costruzione verso Great American Bash, anche perché per il campione di NXT non ha ancora un avversario. Non so se andrà avanti ancora con Baron Corbin o meno, cioè non sappiamo ancora nulla, però andiamo avanti. E vabbè, di Stax, insomma, di Joe Coffey e Tony D'Angelo abbiamo già parlato, però torniamo nel backstage, dove c'è Jesse Jane che parla di Lyra Valkyria. Insomma, arriva l'ex membro di NXT UK, tira un cartone addosso a Jesse. Poco dopo arriva Rhea Ripley che passava lì, prende per il culo Jesse Jane e se ne va. Vabbè. Tanto questi due molto... Tanto Jesse e Lyra molto ovviamente andranno... faranno un match la settimana prossima, se non sbaglio, no?
Sì, alla fine quello che volevo dire, appunto, è che alla fine era solo un segmento così, tra virgolette, inutile per arrotondare, ecco, per dare la completezza totale tra le due, nulla di più, ecco.
Sì. Prima del main event parliamo un po' di segmenti che ci sono stati, tipo il video package dell'allenamento di Eddie Thorpe e Gable Stevenson in vista del match di Thorpe contro Damon Kemp in questo Raw Underground match, anzi NXT Underground match, che si ricorda il bellissimo format di Raw Underground, mamma mia correndezza. E ha detto settimana prossima ci sarà il tanto atteso match. E poi c'è stato anche ancora un nuovo capitolo della storia di Von Wagner, nostro vagone di fiducia. Che dire, pensaci te, ti lascio a te la parola, il nostro vagone di fiducia.
Sì, diciamo, c'è molto da dire, ecco. Stone trova il vagone seduto a riflettere dopo che l'ha cercato per mezzo performance center. Vorrebbe parlargli, vorrebbe anche un po' continuare il racconto, così per far uscire fuori tutto quello che Von si è tenuto dentro. Però quest'ultimo dice che con quello che ha passato, con quello che ha sentito una volta che ha rivelato il tutto, non se la sente di restare lì e quindi alza i tacchi e se ne va. E diciamo che per quanto magari la storia te l'hanno detta, Von Wagner per ora continuerà a rimanere ad NXT. Più che altro perché dobbiamo capire dove vogliono andare a parare. Quello che abbiamo ipotizzato noi, appunto, è che vogliono farlo diventare un babyface amato dal pubblico e vogliono renderlo quanto più reale possibile, riparlando anche della sua vita.
No, infatti, ho detto, sì, lo voglio rendere davvero babyface amato dal pubblico. Già che quella volta che, tipo, che cos'è, aveva fatto tipo la powerbomb
a crucifilo, sì.
Sì, il pubblico è impazzito. Povero Crucifino, che fine ha fatto? Non l'abbiamo più visto, penso che sia tornato al suo lavoro di legale. Magari sta lavorando alle carte per far uscire Tony D. Chissà.
Pagato a suon di gnocchi alla sorrentina da Frescos, che valgono quanto l'oro, ricordiamo. Saper fare un piatto di gnocchi in America è come trovare l'oro in Italia, scavando nelle miniere.
Sì, ho detto vediamo. Poi c'è stato anche un altro segmento backstage tra Dana Brooke e Kelani Jordan, però detto questa strana nuova alleanza tra queste due, chissà. Però è la prima volta che vediamo Kelani Jordan, insomma, impegnata in un segmento serio, ecco, non nella Battle Royale come abbiamo visto qualche settimana fa. Una tua opinione su di lei, insomma, se potrebbe essere una prossima, insomma, la prossima protetta di Dana Brooke?
Beh, diciamo che ha dimostrato di avere delle buonissime potenzialità, praticamente ha iniziato penso meno di 3 mesi fa, comunque diciamo che non è a livello di Tiffany, però già una base molto più solida di quella che aveva Tiffany quando ha debuttato. E alla fine diciamo che secondo me anche da queste piccole cose si vede che la WWE vuole cominciare già a farla crescere e quindi a darle delle opportunità in più. Ecco, se queste opportunità in più devono arrivare tramite Dana, se è un'alleanza a breve termine, ben venga, voglio dire. Comunque è una ragazza che pure loro, abbiamo detto settimana scorsa, la WWE voleva provare a rendere una babyface sentimentale, di che il pubblico poteva legarci, però abbiamo visto il risultato. Alla fine è successo l'esatto contrario.
No, anche perché ho detto, il Dana Brooke non è che proprio sia amatissima,
Se si è andata anche a lamentare sui social che il pubblico la prendeva per culo, significa appunto che non molti la vedono di buon occhio, ecco, nel pubblico.
Che poverina, alla fine... lei fa il suo, eppure non è che sia...
No, ma alla fine io la vedo così, cioè nel senso, non essendo una top, tendono ad essere un po' più scherzosi, ma non credo lo facciano con reale cattiveria, dubito fortemente, nicchia. Alla fine NXT non è mai stato un pubblico di gente che trattava male le persone.
Anche perché, ho detto, Bron Breaker aveva cominciato a fischiarlo prima del turnil, Cioè, sì, acclamavano Gender Mahal, te rendi conto?
Sì, però là diciamo che ci stava, perché alla fine è un po' il ragionamento che si faceva pure con Sina. Sì, là, vabbè, un caso è come... mettere a confronto la merda con la cioccolata, come diceva Axel Fury, però nel senso, per prenderli in esempio, Sina però compensava praticamente la mancanza di un turnil che non è mai avvenuto con delle doti al microfono straordinarie e un moveset che comunque, per quanto fosse ripetitivo, piaceva al pubblico. Bron Breaker non avendo quello, è ovvio che a livello di promo da babyface non è che facesse faville, era bravo però rispetto ad adesso fare un'altra persona, e quindi a lui è stato più necessario il turnil, che però gli ha giovato tantissimo. Infatti questo Bron Breaker per me può andare pure a SmackDown e vincere il titolo degli Stati Uniti contro Theory, ma anche domani, per quanto mi riguarda. E non direi nulla, perché come heel veramente pare fatta apposta. perché è proprio fatto perfettamente per lui il ruolo di heel.
Eh sì, infatti lui l'ha detto in un'intervista recente, ha detto Dale si trova un po' più a suo agio, nel senso un po' più se stesso, ecco. A me ha detto non mi sta dispiacendo come il Bron Breakker, anzi sta facendo un buon lavoro, secondo me. Ha detto poi poi vediamo nell'andare ora in questi primi, quanto è, 2 mesi che è tornato il, forse sì, più o meno.
Più o meno sì, perché abbiamo avuto la puntata speciale estiva.
Sì, poi c'è stato Battleground, sì sì. Battleground era già il...
Sì, un 7.5-2, diciamo.
Sì, questi, sì, questo paio... Sì, per esempio in questi 2 mesi si è... Ha già dimostrato buone capacità da il, secondo me. Poi vediamo, ho detto. Molto probabilmente andrà nel main roster, gli faranno fare quest'ultima faida senza titolo, visto che ormai... per il titolo c'è già andato più volte, quindi mandarlo a... Senti, tanto mandarlo per il titolo nordamericano è uno spreco, secondo me. Gli fanno fare questa faida che ha cominciato, credo, con Dragunov, se non sbaglio.
Sì.
E vediamo, perché può essere, detto, può essere che sia l'ultima faida prima che salga su, visto sì, che si vociferava. Sì, sì, visto che si vociferava questa chiamata, insomma, nel main roster, vediamo. Visto che poi è anche apparso, se non sbaglio, a Raw, se ti ricordi.
Sì, per fare il promo contro Rollins, tra virgolette. Non fisicamente l'uno davanti all'altro, però sì, per sbeffeggiarlo. Tra l'altro un bel promo. Anche a Raw ha fatto un promo molto convincente, secondo me. Che è sinonimo di una buona capacità, comunque bisogna dirlo, comunque è uno Steiner lui, eh.
Sì, sì.
A livello di intrattenimento ci ricordiamo Scott Steiner. Quindi, però vale qualcosa tra padre e zio, ha sicuramente preso.
Beh, è più lo zio che il padre, sinceramente.
Sì, su quello è anche vero, effettivamente. Pure le catchphrase le prende dallo zio, non dal padre, alla fine.
Manca solo che offenda qualcuno nel pubblico dicendo che è grasso, poi siamo a posto.
Un po' too much. Forse all'epoca andava bene, adesso body shaming proprio facile.
Un signore, eh?
Eh sì, non puoi dire più nulla. Quindi lasciamo Bron com'è, che già deve sopperire alle picchiate che fa ancora lo zio, qua e là. Però questo è extra presto, quindi noi sì. Rimaniamo su NXT che comunque... Come stiamo dicendo, ci ha regalato delle ottime cose anche questa settimana.
Eh sì. Beh, dopo questa parentesi, insomma, prima del main event, passiamo al main event stesso. E andiamo avanti, ma diciamo il main event. Carmelo Hayes difenderà il suo titolo contro Baron Corbin. Baron Corbin è tornato in versione Lone Wolf per questo match. Che dire, io ti lascio anche a te questo poi. Te lo lascio a te.
Sì, beh, guarda, il Lone Wolf, si può dire tranquillamente, è stata la forma migliore di Corby. Non a livello intrattenitivo, perché su quello il barbone Corby era insuperabile, però dal punto di vista del lottato è stato il Corby su cui più hanno puntato, fino a che Sina non l'ha bruciato totalmente dopo SummerSlam, oltre a perdere la valigetta del Money in the Bank con Mal, vabbè, sono altri ricordi del Vietnam che ci possiamo ricordare. E dicevo, è positivo per lui perché le migliori soddisfazioni se le è prese in questa sua forma e ci sta, perché comunque è stato un processo non lunghissimo, però coerente anche con il discorso della settimana prima che Carmelo gli ha fatto su quello che tutto quello che ha fatto recentemente è stato un fallimento, soprattutto la parentesi Happy Corbin, e quindi Corbin è tornato ad essere quello che lo aveva reso uno di quelli che Vince voleva pushare effettivamente in modo prorompente. Ora, ovviamente, permettimi di proseguire il discorso, Massi, giustamente Corbin ha perso, su quello non penso ci fossero mai stati dubbi al riguardo.
Magari magari potevano darti quel dubbio, si dice, ma magari può vincere, può fare l'upset. No, c'è proprio zero.
Però bisogna darne atto a Corbin, ha fatto un gran match con Melo, bisogna alzare le mani su quello.
Match della carriera, secondo me.
Sì, però Ale hanno fatto una grandissima prova entrambi. Non è la prima per Carmelo, che comunque è abituato a fare
campioni.
Corbin invece, di grandissime prestazioni, è difficile ricordarsene effettivamente.
No, infatti.
Quindi diciamo che per quanto abbia perso, lui in teoria ha vinto da un certo punto di vista, perché finalmente ha di nuovo una gimmick che lo può elevare, e se resta da NXT può servirgli. Ora non credo sarà lui a togliere la cintura Wesley, però una run di Corbin, l'ultima NXT, non è che la butterei proprio del tutto, anche perché almeno la NXT sarebbe apprezzato molto, rispetto magari in un bel roster dove hai tanti promocutter migliori, hai tanti lottatori più forti a livello di lottato, e quindi lui resterebbe un po' più dietro, per quanto magari meriterebbe anche qualcosina in più, però appunto sul ring non è mai andato oltre il suo minimo, comunque sì, molto basico. A livello di prove bravo, però non gli hanno mai dato in ultimi tempi così tanta visibilità, e quindi per lui è meglio NXT, almeno per l'imminente futuro.
No, infatti ho detto molto probabilmente, già che c'ha ancora da finire la faida con Cameron Grimes a SmackDown, quindi vediamo un po', visto che dobbiamo, ti ricordi, dobbiamo fare il match poi nell'ultima puntata di SmackDown, qualcuno ci ha messo mano e hanno cancellato il tutto, visto che fanno settimana prima fanno tipo questo segmento in cui Corbin aggressivo attacca Grimes dicendo che settimana prossima ci sarà questa resa dei conti, e poi non fanno niente, e vabbè, ovviamente false advertising, come direbbe qualcuno.
Zio Vincenzo ha detto, lo volevi? No, te lo faccio avere.
Piuttosto, perché le cose che... dice piuttosto ti metto Charlotte contro le Sea Evans.
Che le cose che sono di storyline non te le do. Ma Charlotte contro Lacey, 3 minuti di match, scosciata Lacey Evans, te lo do, perché ti faccio l'attacco post match. E quindi se c'è l'attacco post match va bene tutto, giustamente.
Esatto.
Tra l'altro ricordiamoci, per vincere quel match della minchia, hanno tolto Shotzi contro Bayley, dove c'era in palio il posto al Money in the Bank. Quindi sì, ancora peggio, visto che tu stai facendo la storyline per splittare le damage control. E poi, giustamente, abbiamo cagato la minchia, la WWE tutti quanti, dire splittatele, poi arriva Vince, dice no, aspettate ancora, stronzi, adesso aspettate, avete aspettato così tanto, adesso aspettate qualche settimana in più.
La prendo più lunga, come direbbe qualcuno.
Esatto.
Ma la puntata non finisce qui, invece, visto che andiamo, diciamo, nel backstage, dove Bron Breakker esce dall'ufficio di Shawn Michaels, visto che Michaels è, diciamo, il capo di NXT, dice settimana prossima ha da dire qualcosa di molto importante, e siamo curiosi di sentire le parole di Bron Breakker. Io credo che sia riferito ancora a diciamo la fight, insomma, contro gli Adragonum, secondo me.
È probabile, perché comunque è l'ultima cosa che gli resta, anche perché ormai le ha affrontate tutte le persone a NXT. Gli rimane Dragunov, che è l'avversario più tosto da questo punto di vista.
Sì, visto che ultimamente hanno avuto anche degli screzzi, se ti ricordi.
Sì, anche nel momento in cui è arrivato Rollins, comunque hanno continuato ad avere questi battibecchi generali. Alla fine Dragunov, la rivincita vera e propria, quando Breakker lo ha malmenato backstage, ancora non se l'è presa. Potrebbe farlo settimana prossima. Però è un bel modo di finire la puntata, con un bel cliffhanger finale che ci lascia questo interrogativo. Perché alla fine, come andremo a vedere, comunque la card di settimana prossima è di tutto rispetto alla fine.
Sì, che settimana prossima abbiamo già praticamente un match, insomma, anzi, tanti match annunciati. Una gran card, ora... Partiamo subito, diciamo che c'è, come ho detto, i Creed Brothers contro la Dyad in un Loser Leaves NXT. Qui è molto, diciamo che è molto incerto come match, visto la situazione della Dyad.
Sì, a parte per quello, ma anche perché si vocifera da tempo che i grid potrebbero salire, quindi o un lato o l'altro cambia molto la storia delle due parti, che se da una parte vincono i grid significa che la Dyad magari la vuoi mandare proprio off screen e lascia gli ultimi mesi tranquilli per i fatti loro. Dall'altra parte, se vince la Dyad, vuol dire che i grid saliranno dopo SummerSlam nel main roster.
Sì.
Quindi, volendo o dolendo, appunto, chi vince, vince, cambia bene o male la storia di entrambe le due fazioni.
Sì, è un po' una win-win situation, diciamo.
Sì, se volessimo vederla così, è la giusta concezione, ecco. È il giusto modo di vederla.
Sì, poi match, ovviamente l'NXT Underground match tra Eddie Thorpe e Damon Kemp, come ho già detto anche prima durante la puntata. Qui detto già le altre due vittorie sono state di Eddie Thorpe, io credo non c'è due senza tre, come so dire.
Sì, ma sicuramente. Tanto alla fine l'abbiamo visto anche con le dovute pizze, sempre con Cody Rhodes e Seth Rollins. Cioè, se stai sul 2-0 è inutile dare il 2-1, fai direttamente 3-0 e amen alla fine.
E poi c'è la resa, diciamo la prima resa dei conti tra Roxanne Perez e Blair Davenport. Se ti ricordi, Roxanne la settimana scorsa aveva attaccato Blair. Blair si è vendicata dell'attacco subito durante la registrazione di What's Next, tipo What's Up Next, roba simile, visto che Roxanne sta rispondendo. Sì, quella specie di mini show social di Snapchat.
Sì, una sorta di mini vlog che fanno con le domande dei social, ecco.
Esatto. Durante le registrazioni Blair Davenport ha attaccato l'ex campionessa NXT. Quindi già settimana prossima vediamo il loro primo match. Secondo te chi potrà vincere tra queste due?
Ma guarda, se vince Roxanne la finiscono subito. Quindi considerando questo e il fatto che comunque sembra una rivalità che vogliono portare avanti, io a questo punto non escluderei che possa vincere Blair magari di rapina o con l'intervento di Tatum, che comunque è una persona vicina a Blair Davenport. Insomma, in un modo o nell'altro potrebbe vincere Blair per continuare la rivalità almeno anche qua fino a The Great American Bash. Comunque, se la porti avanti con una rivalità molto sentita, avrebbe senso.
Sì, per me, se dovesse vincere, credo Blair Davenport, credo che andrà avanti fino a cosa? Già fino a, come hai detto te, fino a Great American Bash. Ora, a meno che non durante il mese, insomma, durante il mese in cui porta la Great American Bash, non faranno un altro, io credo che sia lì, diciamo, il secondo scontro tra le due.
Sì, probabile.
Sì, anche perché ti ho detto, è una rivalità accesa. Non credo che finisca subito. Magari già il secondo match con le armi. Cioè, visto che Roxanne ha mostrato un po' questo carattere aggressivo che ultimamente non abbiamo visto, diciamo.
Sì, sta tirando fuori un po' la cosiddetta Napoli cazzimma.
Esatto.
Quindi sta tirando fuori un po' di carattere in più che può giovarle. Comunque abbiamo sempre visto come una ragazza, sì, che sul ring è brava, però a livello di carattere è sempre stata un po' più sulle sue, ecco. Invece adesso, se tira fuori anche il carattere, può essere quel piccolissimo step in più che gli serve per fare il massimo salto di qualità.
E poi il match tra Mustafa Ali e Coso e Tyler Coso, vabbè, Tyler Bate. Mi veniva in mente il nome, scusate. Tyler Bate, e credo che sia per il number one contender al titolo nordamericano. Ci si prospetta un gran match tra questi due,
Probabile, perché come abbiamo detto prima sono due grandissimi high flyer che possono dare spettacolo. Poi per Bate, come avevamo detto, vale anche di più, perché essendo sempre un osservato speciale, se fa una buona figura, magari poi, sai, quando Mustafa lì tornerà su, magari Triple H tra una cosa e un'altra, chiede come lo vedi, è pronto, fa, se ci mette la buona parola pure Mustafa lì che ci ha lottato contro, può darsi che Tyler Bate, magari non dopo SummerSlam, ma al prossimo draft, potrebbe essere uno dei nomi a salire.
No, anche perché si vociferava lui, Bron Breakker, addirittura Dragunov come possibili chiamate nel main roster, però ancora non sono avvenute, quindi ci sta che qualcosina ancora devono finire. E niente, con questo chiudiamo la puntata. Io ti ringrazio, Alfonso, per la compagnia, come sempre, che mi fai ogni settimana.
Grazie a te anche, appunto, per darmi la possibilità di farti sempre compagnia.
E noi ci sentiamo settimana prossima con questa nuova, insomma, una nuova puntata di NXT. 4 luglio, la speciale del 4 luglio, quindi Independence Day, come so dire. E di solito in questo periodo facevano Great American Bash, ma Great American Bash è diventato, da quest'anno è diventato primo live event, quindi ce l'hanno messo in tasca, come so dire. Dovevamo aspettare fine mese.
L'attesa renderà ancora più piacevole poi il risultato, sicuramente.
E niente, vi saluto e vi diamo appuntamento settimana prossima.